Qua, sì. Ecco qua, va, parti, parti.
Salve a tutti, siamo qua come ogni giovedì per la solita trasmissione Magia Paganesimo. Siamo in diretta e...
Bon. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, finché Francesco si prepara un attimino i suoi materiali.
Sì, sono già pronto.
Sei già pronto? Sei un fenomeno. Allora.
Sono già pronto.
Allora, innanzitutto abbiamo ricevuto un grosso regalo, questo ve lo diciamo a tutti quanti, Marco Dimitri di Bologna, dei bambini di Satana. Ha aperto un portale, cioè ha fatto un vero e proprio portale, diciamo così, per internet. Nel portale per internet, senza chiedere niente, ci ha messo anche il link della Federazione Pagana. Per cui effettivamente, praticamente il link della Federazione Pagana diventa al centro di quello che è un portale, grande o piccolo che sia, non ha importanza, comunque per noi è in ogni caso un grosso risultato. Allora,
sì, e promettendo appunto che qualcuno non venga a fare storie, dice, ma perché sono i bambini di Satana?
Che se ne frega,
se uno si presenta per quello che è, dice quello che è, noi comprendiamo quello che è, noi non siamo certo obbligati.
Noi non paghiamo niente a nessuno, né in forma di idee, di pensiero, e non paghiamo niente a nessuno neanche in forma di soldi.
Di conseguenza, noi, qualsiasi persona che sia onesta, che sia sincera, che faccia le cose in cui crede, in cui sia corretta con le persone, al di là di come si chiami, al di là di come si definisca, per noi è totalmente ininfluente, in secondario,
Francesco,
e non significativo.
Francesco, Jacopo Foco, il suo portale Link Amici, ci ha tenuto che noi fossimo nel suo portale.
Sì.
Yol, Altavista, Yahoo e un sacco di portali ci tengono che noi ci siamo dentro, e allora scusa. Sa.
Beh, basta pensare. Comunque, anche ai motori di sia come grossi come Google, se uno va a vedere...
Google, siamo... No, la novità invece in questo caso lo sai che ci ha messo proprio anche una un'immagine e un link proprio in primissima pagina, cioè per cui per noi è abbastanza importante, insomma, questo. Bene, allora vi ricordo, al limite vi darò le coordinate la prossima volta, perché l'ho visto di sfuggita stamattina questo nuovo servizio praticamente, così andate a vedere.
Beh, d'altronde, se tutte quante le cose che vanno a aumentare l'informazione, la conoscenza, la diffusione delle notizie sono sempre benvenute, logicamente, e chi ha interesse che le cose si diffondano è sempre un nostro amico, chi vuole reprimere, occultare o togliere la voce è sempre un nostro nemico.
Esistono anche delle riviste che stanno informandosi per farsi degli articoli. Non mica gli chiediamo a quelle riviste di fare quello che vogliamo, noi le ringraziamo se ci fanno qualche articolo, Francesco.
Sì, ma difatti se le cose poi avvengono sempre in maniera corretta, in maniera precisa, soprattutto quando non si pone il silenzio, quando non si impone agli altri la propria visione del mondo, ma se riconosce che anche gli altri possono avere una visione del mondo e non si vuole a tutti i costi che gli altri si adeguino al nostro pensiero, io non ho problema a trattare con nessuno e stare con nessuno ed aiutare tutti quanti le persone che vogliono aumentare la diffusione della conoscenza della cultura. Quando qualcuno vuole uniformare la cultura, la società, la storia, la cosa mi piace. Beh, un po' meno.
Noi abbiamo organizzato conferenze anche per delle persone con cui non eravamo assolutamente d'accordo, non so, tanto per fare i trialisti, non so se ti ricordi, insomma abbiamo fatto anche conferenze anche per loro.
Beh, abbiamo organizzato conferenze anche ad esempio con persone con cui Claudio non è in buoni rapporti.
Sì, anche con persone che ti tirano bidoni, che ti tirano fregature, a differenza di un Marco Dimitri che è sempre stato di una correttezza cristallina, se ne fossero persone così corrette.
Sì,
va bene.
Bene.
Eh beh, è un successo.
No, questo è importante.
Miseria. Anche perché, beh o male, questa si tratta di un link della Federazione Pagana. Cioè, la Federazione Pagana, ricordo per tutti, chiunque può dire io appartengo alla Federazione Pagana, perché non viene date tessere, non vengono pagati abbonamenti, non vengono pagate iscrizioni, vengono soltanto manifestati dei principi, al di là di che si possono sviluppare, migliorare, cambiare, vedere di far meglio, indubbiamente questo si può fare, però la Federazione Pagana è una federazione di idealità, cioè di persone che vanno a costruire il futuro, per cui chiunque può farne parte, insomma. Questo è...
Sì, beh, io, quell'occasione ricordiamo anche gli appuntamenti, il 20 luglio a Marostica, l'appuntamento in via Montello 66 sulla statale che da Marostica porta a Bassano, dalle 21:15 alle 20:45 c'è l'ottava conferenza.
Non una conferenza, ed è chiamare le cose col loro vero nome, più che una conferenza è un dibattito, diciamo un incontro.
Sì, un incontro, un colloquio, sì. Insomma è anche difficile trovare una definizione corretta. Comunque appunto il ciclo prosegue e l'appuntamento appunto è per il 20 di luglio. Che è venerdì dalle 21:15 alle 20:45 a Marostica in via Montello 66, che poi da lì ci spostiamo e andiamo nella sala della conferenza.
Via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano.
Sì, ecco una cosa, logicamente chi vuole essere informato, ricordo che su internet queste informazioni ci sono tutte. Chi vuole essere maggiormente informato tra gli ascoltatori si può iscrivere anche alla mailing list, che così, a parte i dibattiti feroci che avvengono sulla mailing list,
farò cancellare tutti dalla mailing list.
Appunto, a parte i dibattiti che avvengono, ma d'altronde è anche giusto che avvengano quando si riesce a ricavare da alcune polemiche dei principi o dei valori delle informazioni o dei modi di comportamento. C'è anche questa mailing list su cui tutto il materiale che hanno a che fare con questa trasmissione gira, insomma.
Sì, Francesco va benissimo perché lui apre la posta una volta a settimana, si trova 50-60 messaggi, leggerli tutti è faticoso, rimanda la settimana dopo. Perché quella tecnica di Francesco direi che è perfetta.
No, ma sai, c'è un discorso. Il discorso di intervenire. Ci sei già te che intervieni, dice credo che
non
so. Sicuramente la cosa non è sfuggita a Claudio, di conseguenza Claudio è intervenuto, insomma. Sì, poi sai, ci sono delle persone che purtroppo hanno un concetto della mailing list che è abbastanza sbagliato per me, cioè, nel senso che la mailing list servirebbe sempre per ricavare, come dicevo prima, dei concetti, dei valori, dei modi di operando. Quando si comincia ad andare sul personale, probabilmente è una debolezza delle persone, un'incapacità anche di avere delle idee su cui portare avanti, e soprattutto si vuole attaccare quando non si ha nulla da realizzare o da proporre, insomma.
Sì, ma guarda che della mailing list ne parleremo tutta l'estate, no? Perché intanto io ho solo due trasmissioni e poi ho finito Esiodo, intanto se mi permettete questa faticaccia, dopo questa faticaccia mi prendo una bella pausa. E cosa faccio per fare pausa? Farò intanto sei trasmissioni delle conclusioni, poi c'è o l'intervista oppure gli altri pezzi che sono stati fatti qua e là, le facciamo delle trasmissioni, così diventa anche un po' più leggero, anziché sentire parlare di dei si sentono parlare di cose diverse, insomma di principi diversi. E dopo, chissà, faremo Libro Gestione dei Morti, faremo l'Enea di Diplotino, faremo. Ne abbiamo tonnellate di robe da fare, Francesco.
Sì, sì. Beh, visto che appunto andiamo verso l'estate, qualcuno può anche leggere. Io voglio ricordare che è uscito il secondo volume della Storia Criminale del Cristianesimo. E beh, pensate che è una cosa che non era forse pensabile, o è stata pensabile, che non era impensabile, che il primo volume ha avuto due edizioni in tre mesi.
Sì. Due edizioni in tre mesi, è vero.
Ecco, e appunto il secondo volume, che è un volume interessante come il primo, speriamo che il programma editoriale dell'Ariele vada avanti fino alla pubblicazione completa.
Beh, il programma che l'Ariele si è data a Francesco è quello di fare altri due volumi nel 92, del 2002 e due volumi nel 2003. Per cui il programma, sei volumi sono già in programma in ogni caso.
Sì, sì. Spunto, spero che venga realizzato e completato. Io comunque do l'indirizzo della casa editrice Ariele, che alla se qualcuno vuole saltare in libreria, difficoltà a reperirlo, a trovarlo e così via, do l'indirizzo, do il numero telefonico e di conseguenza qualcuno può anche contattare direttamente la casa editrice, anche perché reputiamo che un'iniziativa editoriale di questo tipo sia molto importante per la presenza culturale in Italia, anche perché logicamente la documentazione dell'autore è una documentazione corposa. Allora, le edizioni Ariele hanno l'indirizzo è Piazzale Martini 4, 20137 Milano. Il numero telefonico è 02 55 18 2411, che è anche il numero di fax, questo qua. Perciò chi vuole questo libro può anche rivolgersi direttamente alla casa editrice.
Tenete presente che sono abbastanza fortunato perché ho la Feltrinelli vicino a Mestre, no? Feltrinelli ha un ottimo servizio, qualunque libro lo puoi avere, insomma. Adesso ho chiesto anche un libro per capire un attimino che cos'è il reclaiming. E sabato me lo procurano, però quasi quasi mi dispiace di averlo comprato. so, sinceramente. Però.
Ma tu hai ordinato il libro da Starak?
No, sì, esatto. Ah, cioè, esiste uno solo che è dell'Atea, e praticamente è una favola, è una favola per bambini, e basta. Mm. Solo quello esiste, non esiste altro. Per cui qualcuno ha mentito alla grande, insomma. Mm.
Va bene.
Vabbè, cosa vuoi fare, Francesco? Noi siamo destinati un po' a questo, vero?
Ecco, io voglio ricordare l'8 per 1000, visto che alcuni ascoltatori aspettano ancora da me una risposta che quanto prima cercherò di dare, prima della scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi. E comunque io mi ricordo le cose, e se anche con un po' di ritardo farò anche questo. Ricordo appunto di non fermare dell'8 per 1000 a nessuna chiesa, né cattolica né protestante, soprattutto appunto perché tutti quanti l'8 per 1000 verrà utilizzato sempre, non certo a scopi benefici per le persone, soprattutto servirà a demolire la cultura e la nostra società. Voglio anche ricordare che utilizzano una pubblicità molto sullo spettacolare, molto sull'emotivo. C'è una pubblicità che dice Bruno ha sbagliato, sì, io dico che Bruno ha sbagliato a dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, c'è una pubblicità della 6. Ecco, però al di là della battuta, loro dicono sempre per opere caritatevoli e così via. Vediamo quali sono queste opere caritatevoli. Il Corriere della Sera, giovedì 28 giugno 2001, perciò non molti secoli fa, Brasile. Inchiesta adozioni illegali, arrestata suora italiana, cioè non denunciata, arrestata. Teresa Bianchini, una suora italiana di 58 anni, 27 trascorsi in Brasile, già sotto inchiesta perché sospettata di intermediazione di vari casi di adozioni illegali da parte di coppie italiane e francesi, è stata arrestata nello stato del Paraná, nel sud del paese, con l'accusa di minacce e persone testimoni. Secondo il foglio brasiliano Folha de São Paulo, la religiosa è anche sospettata di maltrattamenti a ospiti nell'asilo nido comunale che dirigeva nella cittadina di Guarapavoa.
Fate un po' voi.
Ecco, questa qua è un fatto che c'è in Brasile. Penso che un paese come Sud America arrivare all'arresto di una suora
in Brasile anche.
Sì, in Brasile. Per il traffico sulle adozioni internazionali, penso che la cosa fosse così macroscopica che neanche la penosa condizione del Sud America poteva permettere di tapparsi le orecchie, chiudere gli occhi e non ascoltare niente. E che vuol dire che la situazione era così grave, così diffusa, così importante, così grave, perché se per arrivare all'arresto, tra l'altro tenete conto che questa qui era una suora che lavorava nell'asilo comunale, perciò pensate voi se in Italia prendesse piede l'abitudine di finanziare certe strutture di tipo religioso, la fatica che ci sarebbe da parte dei genitori di un controllo sull'educazione data ai figli, no, e sulla loro sicurezza.
I genitori non fanno più figli, cioè esistono delle resistenze dal punto di vista sociale ed emotivo, no? Che vanno proprio ad annullare, cioè dal momento che non puoi fare una rivoluzione perché gli asili nido oppure le scuole materne siano come tu vorresti che fossero, perché tanto gli altri le usano a proprio beneficio, la soluzione qua è non fare più figli, ed è quello che arriverà proprio attraverso il finanziamento di scuole private, o se dovesse decadere la scuola pubblica, non c'è, cioè è inutile che io faccia un figlio che dopo tu me lo usi come schiavo.
Sì, beh, la finalità è sempre quella, cioè nel senso, pensate sempre che tutta la pubblicità dell'8 per 1000 viene sempre fatta perché noi andiamo ad aiutare gli altri che hanno fatto errori, ma tu non fai niente per creare le condizioni perché questo non commette errori. Allora significa che le cose se vanno male per chi ha la vocazione al martirio, alla missione, alla santità. È meglio che le cose vadano male perché io ho gli strumenti per diventare santo. E questo è insito. E il fatto che loro utilizzano, non dicono dateci l'8 per 1000 affinché le situazioni di povertà, di disagio sociale, le situazioni di povertà più estreme spariscano. Dateci perché noi li possiamo aiutare. Se poi i poveri continueranno a prodursi, a riprodursi, a proseguire, saranno sempre nuovi poveri, saranno sempre gente più sfruttata, questo non è un problema nostro, il nostro è un problema diventare santi. Perciò state bene attenti quando vi vengono a raccontare che Madre Teresa di Calcutta, Padre Pio e compagnia erano della gente da ammirare. Questo lo dico anche perché ho visto una cosa che per me è terrificante. Sull'enciclopedia delle religioni, che c'era una fratellanza di ISIS, mi sembra. E ho visto che fra i loro si dichiarano Dionisi legati in qualche mondo alle cose della Vica, alla Dionisi, la scuola dianica, considerano tra i loro rappresentanti Madre Teresa di Calcutta e Padre Pio, che vuol dire che c'è molta confusione nella testa delle persone.
Sì, c'è molta
questo
confusione.
Cioè è terrificante. Io dico sinceramente che se dovessi trovarmi uno che si dice mi richiamo a dei valori non monoteistici, mi fa una simile affermazione, penso che farei fatica a rispondergli solo con le parole, insomma.
No, a calci diretti, cioè qua si tratta anche di porre dei paletti proprio per la costruzione del futuro, capito? Cioè anch'io, cioè effettivamente io ho molti problemi quando mi arrivano dei pagani che mi dicono faccio l'altarino alla dea, prego la dea, cioè a me mi fa andare fuori di testa, cioè l'unica cosa che posso fare è augurarmi che sia soltanto una un modo di rappresentarsi del momento, ma se questo dovesse continuare, cioè se questo dovesse essere il loro modo di fare, il loro modo di rappresentare, e tentano di farlo diventare oggettivo, cioè parte di quello che facciamo, io li prendo a calcio immediatamente, cioè veramente faccio una fatica folle.
Ma, vedi, una cosa che esempio, e qui parliamo anche un attimino proprio, che ha un riferimento al discorso dell'istituto, noi siamo stati sempre in polemica, diciamo così, culturale con gli altri pagani, perché tutti quanti sostenevano che in origine, vabbè, bisogna dire quando, cos'è un'origine, c'era il matriarcato. Cioè, ti dico, io non è che sia per una società patriarcale, però trovo assurdo e non ho mai pensato che una società venga costituita sulle differenze dei sessi, ma venga costituita da individui, da persone, che poi queste società abbiano i loro problemi, questo è scontato. Però io non ho mai pensato a una struttura religiosa in cui la donna sia superiore all'uomo o viceversa. Io ho sempre pensato a un discorso di parità. Io ho sempre pensato che siccome esistono delle coppie, siccome si cerca l'unione con un altro sesso, si cerca la compagna o il compagno, tanto per dire, le cose devono essere fatte in base anche alle capacità delle persone. Però non ho mai pensato, come qualcuno sostiene, che per essere pagani bisogna seguire il culto della dea. A parte che io, anche sul sito dell'istituto, c'è un attacco al matriarcato ben chiaro nel concetto come viene fatto. Ma io ho sempre avuto questi dubbi di un matriarcato originale. Insomma.
Io sono stato a vedere, premetto. Vabbè, dopo, chiaramente, non posso mai dire alle persone mi sono stato a vedere, allora usiamo la logica, no?
Sì.
Cioè, a quei tempi, in effetti, bisogna essere molto attenti, perché c'era un parto, moriva donna e bambino di parto. Capisci che la donna che riusciva ad avere più figli, a dover sopravvivere e farli crescere, era chiaramente un potere anche per la tribù, era un potere per il gruppo, era un potere per l'intero sistema sociale, specialmente quando il nomadismo era molto forte.
Sì, ma parliamo di comunità.
Sì, esatto, parliamo di comunità anche 8, 9, 10 mila anni avanti Cristo, quando si spostavano dall'India. Cioè, la donna forte, cioè la donna che è prosperosa, no? Cioè, noi vediamo certe, c'ho qui il libro della Jim Butas, no? Certe forme, magari culi molto grossi, seni prosperosi, oppure stomaci enormi, oppure il latte che scende, no? Cioè, tutte queste rappresentazioni erano le rappresentazioni della vita. E questo apparteneva anche per gli uomini del gruppo, perché se le generazioni non avvengono, non crescono, non c'è più futuro, insomma.
Sì, no, ma c'è anche un discorso da fare che è essenziale, cioè nel senso che tutti danno per scontato che il nostro passato sia il nostro passato, cioè il nostro passato è stato costruito sulle poche informazioni che ci sono rimaste,
certo.
Cioè di conseguenza noi stiamo a costruire la storia di decine di secoli con dei pezzi che sono rimasti, cioè, e questi pezzi, queste proprio roba distrutta, questi proprio piccoli rottami, queste piccole pietruzze ci sono rimaste. Perché ci sono rimaste? Perché è arrivato il monoteismo e le ha annientate.
Esatto.
Però non possiamo pensare che quello che sia il nostro passato sia il nostro passato, è quello che noi immaginiamo.
Esatto.
E non possiamo essere.
Immaginiamo.
Cioè, e non possiamo pensare che se tu non credi in questo passato non ne sei niente. Cioè, possiamo dire. È una mia formulazione, può essere una cosa che mi piace, certo. Però di fatti dobbiamo sempre stare attenti di fare queste affermazioni così assolute, proprio perché non c'è nessuna certezza del nostro passato, anche perché qualcuno come monoteismo è passato proprio come una ruspa per cancellare tutto.
Sì, no, no, non solo questo qua, ma ogni sistema sociale, ogni società ha sempre rappresentato le proprie esigenze, i propri bisogni, le proprie tensioni per la vita. per cui chiaramente le proprie esigenze e le proprie tensioni per la vita diventavano ciò che è sacro, cioè è proprio la fondazione del futuro, capito? Poi noi troveremo tante rappresentazioni femminili nel passato, ma perché? Perché l'elemento femminile, ricordiamoci, è la vita in se stessa, cioè la vita che si riproduce, non è il fatto di mettersi in ginocchio davanti alla vita che si riproduce, ma è riconoscere che la vita si riproduce e questo ci garantisce la nostra esistenza, per cui purtroppo noi troviamo anche troppa gente che vuole semplicemente rinvangare quello che sono delle forme e vogliono imporre quelle forme, cioè è come se un cristiano di oggi si gira in rio e leggesse tutto quanto dal punto di vista del cristianesimo, capito? Cioè, anziché leggere dal punto di vista delle forze della vita, ma sono le forze della vita che ci devono condurre, non la nostra immaginazione che abbiamo nel guardare le cose, insomma. Dopo abbiamo il diritto di immaginare quello che vogliamo.
Sì, ma soprattutto noi possiamo immaginare qualsiasi cosa, desiderare qualsiasi cosa, solo che non possiamo pensare che sia unica o che sia un atto di fede o che diventi un'imposizione, certo. Dire cioè, questa è la caratteristica, cioè se non credi nella grande idea non sei pagano, non sei io lo trovo veramente ridicolo una simile affermazione.
Io ho letto una frase che mi ha fatto accapigliare fuori, cioè, quelle cose che ti mandano fuori di testa, cioè, almeno mi succede. Uno che scriveva in mailing list, e che diceva alla ragazza che aveva postato il suo scritto, diceva: vedi quante correnti e quante energie mi attraversano. Cioè, veramente,
bellissimo,
ti giuro, ma se casca e vai. Cioè, no, è impossibile.
No, ma difatti Claudio, diciamo che ha una fortuna che lui ha cominciato a che fare col mondo del, diciamo, del paganesimo americano solo da poco, e di conseguenza diciamo che ha ancora lo stomaco buono e diventa sensibile. Non sono anni e anni che conosciamo l'ambito del paganesimo, cosiddetto paganesimo nordamericano o delle aree anglosassone, e ormai abbiamo lo stomaco di ferro, penso anche di fronte a certe affermazioni ormai ci abbiamo fatto il callo, insomma.
Va bene, dai. Allora Francesco, ci facciamo un Dio. Come va a proposito con Sentiero d'Oro?
Sentiero d'Oro io presumo che dovrebbe essere completato sicuramente luglio.
Allora, la divinità che facciamo oggi è una di quelle che erano bocciate nel Sentiero d'Oro. Questa non la tratterò mai. Ah, vi ricordo che non rispondo al telefono, anche se ho lasciato sul cornetto, ma tanto a me non fa niente. Bene, era quella che nel Sentiero d'Oro non avrei mai fatto, ma ormai già 12 anni. Esatto, facciamo il figlio di Alcmena e Zeus. Allora, tanto per i radioascoltatori, per me quando io ho cominciato a riconoscere il paganesimo nella stregoneria, cioè ho cominciato a leggere la stregoneria verso il paganesimo, per me Ercole altro non era che la rappresentazione della forza, e in effetti nella Roma antica più o meno eravamo a questi livelli, cioè Ercole era soltanto l'uomo forte, anzi diciamo l'uomo forte un po' gay che ce l'aveva con Mater Matuta, ce l'aveva, cioè era una figura che non mi piaceva per niente e sinceramente mi lasciava proprio disgustato, ecco. Il problema è un altro, che invece leggendo un po' di mitologia greca e facendo un'analisi di Esiodo, salta fuori che l'Ercole greco, più che l'Ercole romano, cioè l'Ercole, ricordatevi che in ogni cultura pagana trovate un Ercole, in ogni cultura pagana, cioè dei popoli antichi, perché rappresenta sempre comunque l'uomo forte, però quello che è in Grecia rappresenta un'altra cosa ancora, cioè rappresenta un'altra tipologia di immagine. Vado, Francesco?
Sì.
Allora, naturalmente l'ho trattato, e l'ho trattato per quello che è, insomma, quello che è in Grecia. Resta sempre che io ce l'ho con la rappresentazione dell'uomo forte, non è che abbia cambiato idea, non ho cambiato idea, semplicemente ho scoperto delle altre cose, tanto per essere chiari. No, perché sei abbastanza, cioè, se no la gente pensa che io cambio idea, in realtà non è vero questo, e infatti sentirete la lettura che ne do dell'Ercole greco di Eracle, che è completamente diversa dall'uomo forte, o meglio rappresenta una certa forza, E qui probabilmente potremmo anche tirarci fuori Nietzsche, tutto sommato. E la differenza che c'è fra interpretare il superuomo di Nietzsche dal punto di vista del cattolicesimo e del nazismo, o pensare al superuomo di Nietzsche come Nietzsche pensava il superuomo, e sono due cose opposte, direi. Va bene, Alcmena e Zeus. Eracle, dice Esiodo, Alcmena generò Eracle forte, unita in amore con Zeus ad una torre di nubi. Ebe, il figlio possente di Alcmena dalle belle caviglie, Eracle vigoroso, compiute le 12 fatiche, lei che era figlia di Zeus grande e di Era, dagli aurei calzari la fece sua casta sposa nell'Olimpo nevoso. Beato che la grande impresa compiuta fra gli immortali a dimora, privo di pene e ognor giovane sempre. Ebe, vi ricordo che la figlia di Zeus e di Era ed è la gioventù, cioè è la forza che costruisce sempre. Con Eracle Zeus costruisce il patto con Era. Attenzione, noi abbiamo finora, tanto per ricapitolare, abbiamo visto come ogni volta che qualcosa nasce da Zeus entri negli esseri umani e vada a costruire le tappe della conoscenza e della consapevolezza, no? Abbiamo visto Atena come arte dell'agguato, abbiamo visto Ebe come gioventù, abbiamo visto Ilizia come nascita, la nascita degli esseri della natura, abbiamo visto Marte come la contraddizione, cioè abbiamo visto che tutto ciò che nasce da Zeus sono le forze della vita che si calano fra gli esseri umani, e vedremo adesso di Zeus. Allora, con Eracle Zeus costruisce il patto con Era. Le coscienze di sé, nate dal tuo seno, possono diventare dei solo se sapranno prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, se pagheranno un tributo ad Era, migliorando le condizioni che all'interno di Era, affinché altri esseri possano costruire se stessi. In questo modo, gli esseri che costruiscono se stessi come dei pagheranno il loro tributo ad Era, migliorando la qualità di Era stessa. Attraverso Eracle, Zeus sancisce il patto con Era. Vengono costruite delle condizioni, delle opportunità, affinché non tutte le uova di esseri storioni vengano divorate o distrutte, ma possono nascere nuovi esseri storioni. Non tutti gli esseri larva di zanzara vengono mangiati, ma possono nascere nuovi esseri zanzara. Non tutti gli esseri della natura abortiscono la loro esistenza, ma possono nascere alcuni esseri luminosi. Non tutti gli esseri umani sprecano la loro esistenza, ma anche a loro sono aperte le vie dell'infinito, del trasformarsi in dei. Zeus con Eracle descrive per gli esseri umani una delle vie che portano nell'infinito, superando Era. Carlos Castaneda a suo modo parla di Era, l'essere natura, nel suo libro Il dono dell'aquila. Parla di come l'aquila, Era, l'essere natura, divori e si cibi della consapevolezza di ogni essere vivente che nasce e cresce al suo interno. Parla di come la consapevolezza di ogni vivente sia il cibo dell'aquila, l'azione di sviluppo di Era. Eppure è solo dalle azioni dell'aquila, cito Castaneda, è solo dalle azioni dell'aquila che un veggente può capire quello che essa desidera. L'aquila, per quanto non si lasci toccare dalle condizioni di nessun essere vivente, concede a ciascuno di essi un dono, ognuno secondo i propri desideri e diritti, cioè secondo le proprie determinazioni. Ha il potere, se vuole, attraverso l'uso della sua volontà soggettiva, di mantenere la fiamma della consapevolezza, il potere di disobbedire al richiamo della morte e della consunzione. A ciascun essere vivente è concesso il potere, se vuole, di cercare un passaggio verso la libertà e di usarlo. Al veggente che scorge quel passaggio e alle creature che lo attraversano è evidente che l'aquila ha concesso tale dono per perpetuare la consapevolezza. Ricordo che Castaneda era un cristiano e interpreta quanto vede da cristiano. In realtà l'aquila non fa doni, ma costruisce condizioni che i viventi possono afferrare usando la falce che Gaia forgiò per essi. Le fatiche di Eracle sono il sentiero per giungere a quel passaggio. Non sarà certo Era ad asfaltargli la strada, togliendogli gli inciampi. Sarà Era a riconoscere chi giunge al passaggio. Infatti Eracle, quando giunge all'Olimpo, Avrà Ebe, la figlia di Era, la giovinezza che dona il corpo luminoso alla consapevolezza che l'essere ha costruito durante l'intera esistenza fisica in moglie. E vediamolo, il sentiero alla conoscenza di Eracle, prendendo dai pilastri del cielo come crogiolo della vita. E qui mi riprendo quell'altro pezzo. La pratica delle sue determinazioni nell'esistenza, con l'impegno di tutto se stesso, attraverso le sue passioni, la sua emotività, per l'essere umano corrispondono alle 12 fatiche di Ercole, attraverso le quali egli si trasforma in Dio. Solo chi sta vivendo la determinazione di se stesso sa quali sono le fatiche che lo stanno trasformando, gli episodi e le relazioni nelle quali si impegnano le proprie determinazioni, con il coinvolgimento della propria emozione, sono conosciute soltanto dall'individuo che le pratica. Lo sconosciuto è immenso. Ogni essere umano ne afferra una frazione. Proprio perché afferra quella frazione, quell'essere umano ha iniziato un cammino nell'infinito, mentre l'infinito gli cammina a fianco. Gli episodi appartengono alla quotidianità e permettono all'essere umano di trasformarsi attraverso le determinazioni che lo sconosciuto dentro di lui costruisce con lo sconosciuto che lo circonda. Quando il Dio dentro di lui comincerà a crescere, inizierà a costruire le relazioni con lo sconosciuto divino che lo circonda. La ragione sarà all'oscuro di questa attività che non saprà descrivere, ma l'essere umano sarà in possesso di intuizioni che la ragione spaccerà per miracolose. Eccolo l'essere umano, mentre si trasforma in un Dio possente, che chiama gli dèi nel circostante esercitando le proprie determinazioni. L'essere umano che distrugge il leone di Nemea, il terrore della ragione che lo vorrebbe sottomesso. L'essere umano che distrugge l'ira di Lerna, il terrore dello sconosciuto col quale l'essere natura, madre dei viventi, avvolge gli esseri costringendoli a trasformarsi per giungere nell'infinito. L'essere umano che cattura la cerva di Cerinea, cattura la paura dentro di lui, costringendola a mettersi al suo servizio. L'essere umano che cattura il cinghiale dell'Erimanto, diventa padrone delle sue emozioni. L'essere umano pulisce le stalle del re Augia, ripulisce la sua ragione, separando gli oggetti con cui costruisce le relazioni dall'illusione fantastica in cui la ragione li nasconde. L'essere umano libera la foresta dagli uccelli del lago Stinfalo, ripulisce lo sconosciuto con cui si relaziona, liberandolo dalle fantasticherie della ragione. L'essere umano cattura il toro di Creta, mette al suo servizio il potere di essere che cresce dentro di lui, impedendogli che la percezione travolga la sua ragione. L'essere umano cattura le giumente di Diomede, disciplina l'azione del potere di essere nella direzione del proprio sviluppo. L'essere umano si appropria della cintura di Ippolita, l'essere umano si appropria del potere degli dèi. L'essere umano si appropria delle mandrie di Gerione, l'essere umano rivendica nei confronti degli dèi anche dell'essere sole il diritto al suo potere di essere. Gli dèi lo riconoscono e gli camminano a fianco. Ricordo che Gerione e Ercole era la vecchiaia e la gioventù che combatte la vecchiaia, cioè praticamente era il vecchio che viene superato dal nuovo. Anche questa c'è una rappresentazione. L'essere umano uccide il cane Cerbero. Il Dio che cresce nell'essere umano uccide la morte del corpo fisico, trasformando in nascita del corpo luminoso. L'essere umano coglie i pomi d'oro delle Esperidi. L'essere umano coglie la conoscenza, la consapevolezza e l'infinito in cui divenire. In realtà Ercole non coglie mai i pomi delle Esperidi, li fa cogliere ad Atlante e poi lo frega dicendo che deve allacciarsi le scarpe. Le 12 fatiche trasformano, però anche l'astuzia è ammessa. Le 12 fatiche trasformano l'essere umano in un Dio che rivendica il proprio posto nell'Olimpo. Non è importante quale aspetto prenderà nella sfida quotidiana di ogni essere umano il leone di Nemea o Cerbero o il toro di Creta. L'importante è che l'essere umano affronti le sfide, impegnando tutto se stesso, il proprio sentire e il proprio intuire, facendo travolgere la propria ragione dalla propria emotività. Sarà Era a spalancare le porte dell'Olimpo e a fare l'onore al nuovo Dio, rispettando il patto che fece con Zeus. Vedi che non sono in contraddizione?
No.
E l'ultima, prossimo giovedì faremo il dono di Demetra a Giasone. Giasone ha il campo 3 volte e Demetra donerà Pluto, e vedremo come questo è in contraddizione con i Vangeli ufficiali e così capiremo perché dobbiamo partire proprio dal dono di Demetra a Giasone per ricostruire il futuro.
Beh, sai, Eracle rappresenta un aspetto molto importante in ogni mitologia, soprattutto appunto perché, come sempre, essendo definito anche da Omero un mortale, alla fine arriva all'Olimpo, cioè diventa anche lui un dio. Ma la cosa essenziale è che lui agisce, cioè nel senso che non comanda nessuno, non obbliga nessuno, utilizza, percorre. Basta pensare che ad esempio lo stesso Omero, Nini Omerici, dice, fa molte cose tremende, egli stesso però, molte sofferse, cioè nel senso che nessuna cosa gli era risparmiata, non perché lui voleva era in parte in origine divina, gli veniva permesso di non affrontare le cose, ma sostanzialmente ha dovuto compiere una propria esistenza, fare delle proprie scelte, fare delle proprie fatiche. Il fatto stesso che molto spesso in Ercole sia un ricollegamento al numero delle fatiche indica chiaramente che nel campo dell'azione materiale le fatiche non sono infinite, perché sono legate all'esistenza delle persone, e se uno compie tutte quante le sue fatiche che hanno un termine, una morte del corpo, logicamente riesce a realizzare se stesso. Difatti io vorrei quasi leggere l'inno omerico a Eracle di Omero, che dice: Eracle, figlio di Zeus, canterò dei mortali il più forte, il più grande, che a Tebe, dove belle si intrecciano danze, generò al Cronide, signore dei nembi, in amore congiungersi al Camea. Eracle, errando sulla terra infinita e sul mare, per mandato del re Euristeo, molte cose tremende gli stesso però, molte sofferse. E adesso, nella bella dimora di Olimpo, nevoso, vive felice. Ed Ebe, che ha belle caviglie, è la sua sposa. Ma la cosa significativa che anche Omero dice è che, andando per la terra infinita, cioè nel senso che la terra è sufficiente per realizzare gli uomini, cioè non c'è un bisogno di rivolgersi a qualcosa di esterno, di ipotetico, di staccato, in quanto la terra racchiude tutto. Infatti Omero dice, fa, la terra è infinita, e sarebbe anche in contraddizione con quello che dicono, ma gli antichi pensavano che la terra fosse finita, che fosse piatta e tutto intorno ci fosse nulla. Cioè, perché Omero avrebbe inserito all'interno di un suo inno la terra è infinita? Ma anche perché soprattutto lui canta le azioni dell'uomo, di uno che diventa Dio, che arriva all'Olimpo, che vive felice all'Olimpo, però compie delle azioni tutte su questa terra, tutte azioni materiali concrete, e alla fine delle sue fatiche arriva all'Olimpo, alla fine diventa anche lui un Dio. E logicamente però implica che le cose non possono essere delegate, non possono essere fatte, o non possono essere accettate, o non possono essere atti di fede, ma deve agire, deve commettere degli errori, perché appunto lui dice appunto che molte cose tremende egli stesso però, cioè nel senso che non sempre la nostra azione sono azioni che possono far pensare immediatamente a qualcosa di positivo, però logicamente nell'agire è insito la possibilità anche di errare, però il fatto di errare implica la capacità di accorgersi dei propri errori e di cambiare le cose. Eracle queste cose le commette, vive e alla fine diventa un dio, e questo dovrebbe essere un insegnamento proprio chiarissimo in questo senso. Basta pensare ad esempio a Eracle, che viene raffigurato sempre con la clava, però la clava è stata ricavata da un ulivo, e in alcuni miti dice appunto che Eracle utilizzò appunto la clava con le sue mani stesse, sradicò un ulivo e se le fece la clava e accompagnò sempre con sé questa clava. Ma significa che l'ulivo, che era un dono degli dèi, che era il dono di Atena, non poteva essere qualcuno fammi le armi o farmi la clava, devo essere io che, contatto diretto con Atena, acquisto questo strumento, e questo strumento, una volta che l'ho acquisito, non lo abbandono più, perché Atena dà l'ulivo, dà frutti, dà una pianta che ha una vita lunghissima, e questa vita lunghissima di questa pianta che io vado a recidere, il suo strumento che vado a generare mi servirà per tutta la mia esistenza. E difatti noi non possiamo immaginare Eracle senza che venga raffigurato con la clava, e soprattutto anche la clava è uno strumento che è essenziale, cioè nel senso che non è un arco, non è una lancia. Per colpire con la clava devi andare molto vicino alla cosa che devi colpire. Dottore, il che significa che devi
l'attrezzo minimo.
Sì, ma è un attrezzo minimo, ma implica anche la distanza che tu hai con la persona che vai o con l'oggetto che devi uccidere, cioè nel senso che non hai la potenza dell'arco, la distanza dell'arco che colpisci un leone e lo uccidi, non hai la distanza della lancia. Cioè, la clava implica che tu stesso devi affrontare una distanza minima in cui anche il tuo avversario ti può raggiungere. implica che tu devi osservare ogni particolare dell'avversario, implica la massima attenzione, perché non hai una distanza, diciamo, di sicurezza che ti permette di fuggire o di ricaricare un fucile o di lanciare una nuova lancia o di lanciare una nuova freccia.
Mangiamo un'atomica.
Esatto. Perciò sei molto vicino e anche il tuo avversario ha la possibilità di sfruttare questa tua vicinanza, ma questa vicinanza implica che io devo sempre osservare il mondo, cioè che non posso basarmi su qualcos'altro, e soprattutto implica che la forza della clava è la forza delle mie braccia, non è la forza ad esempio della fede di degli ebrei stupidi che vanno via dall'Egitto e arriva Dio che gli squarcia le acque e loro da fessi passano.
Chi ha fatto fatto?
No, beh, sai, insomma, questo qua è implice, cioè che lui stesso riesce a ottenere qualcosa soltanto perché le sue braccia sono forti. Cioè, pensate quanto è ricco il simbolismo di Heracle in questo senso. Cioè, proprio, e poi il discorso di arrivare, di fare delle 12 fatiche, ma anche la distanza che deve percorrere. Cioè, non è che lui vola, non è che viene portato in volo sulla mano di Dio o su chissà cosa, da un posto all'altro. Lui ha anche un tempo, cioè lui sa quali sono le sue fatiche, lui sa che deve percorrere un percorso, e questo è l'importante, oltre che arrivare e fare compiere le fatiche, è anche il percorso per arrivare a queste fatiche. Cioè, e nulla gli viene risparmiato, non esiste un Dio che dice tu sei stato buono, hai avuto fede, ti abbono qualcosa, perché si rende soltanto conto che soltanto vivendo le cose riesce a conquistarle, riesce a farle. Cioè, il fatto di agire è fondamentale, cioè, ed è chiaramente una distanza dal monoteismo che dice basta aver fede. Se tu hai fede, tutto ti è concesso. Che poi tutta la fregatura del mondo ti è concessa con la fede. Perché alla fine sei te che ti sei il fregato. Però logicamente questo significa che se uno vuole farsi Dio, diventare Dio o essere Dio, non può pensare che sia sufficiente una fede, che sia sufficiente rinunciare a qualcosa, fare il fioretto o fare un voto. Questo non è possibile, questo non è ammissibile. Puoi soltanto realizzare le cose se le cose le fai, se il mondo lo percorri, se il mondo lo osservi, se col mondo ti puoi anche scontrare, logicamente. Ma soprattutto la cosa fondamentale è che Ercole non compie soltanto queste fatiche perché dettato da una sua legge, lo fa sempre legato al servizio di qualcuno o perché qualcuno gli richiede, cioè implica che anche la capacità, nonostante la forza, di osservare delle regole sociali, ha la capacità di dire io sono all'interno di una comunità, non perché io sono il più forte, posso imporre agli altri le regole. Posso dire, vabbè, io sono il più forte, questa, siccome tu mi imponi qualcosa, io mi sottraggo. No, lui stesso nell'accettare di servire anche a pagamento è implicita l'accettazione che esistono delle regole su cui lui, nonostante la sua forza, non può sfuggire. E significa anche un discorso di onestà.
Ma cioè, questo viene un po' ripreso anche dalla mitologia pre-musulmana, no? Nei paesi orientali, dove il genio della lampada, no? Non agisce mai con il suo potere, ma deve mediarlo col potere di un umano, cioè in realtà lui è al servizio di qualcun altro, se no può diventare il paron del mondo, ma deve mettere la sua forza, che in realtà è il genio che abbiamo dentro.
Sì. Beh, come il genio di tutte quante le cose, cioè nel senso, questo è un esempio di tutte quante le mitologie, come ad esempio le ninfe delle acque che hanno bisogno per mantenersi, che qualcuno si prenda cura della fonte e che qualcuno metta dei fiori che in quella zona attecchiscono, altrimenti non hanno la possibilità di manifestarsi come ninfe delle fonti. Cioè, ma in tutte le mitologie c'è sempre il corso del corso del rapporto, della vicinanza, della continuità, della comunicazione, cioè nel senso, ma questa comunicazione non è come nel monoteismo in origine e poi scompare, fine delle trasmissioni, cioè non esiste questa volontà esterna che poi non si manifesta più, esiste sempre la volontà delle persone ed ogni cosa ha la sua volontà, la sua manifestazione. E questo è proprio che anche Heracle, il fatto di agire, di compiere queste fatiche, è un incitamento a tutte le persone a dire certo, le cose sono faticose, le cose sono difficoltose, però le cose vanno fatte, non si può sfuggire a questo, non si può dire, come direbbe un cristiano, mi estracco dal mondo, mi estraneo completamente, tolgo qualsiasi contatto. Questo non si può fare, non può essere mai fatto. E Heracle sta lì a ricordarlo. Lui deve compiere le 12 fatiche e certo non sfugge al fatto di dover compiere le fatiche. E anche se questo gli costa, certo che può commettere delle azioni che con il nostro gusto, la nostra sensibilità, non hanno molto aiuto, possono non piacerci, però ogni cosa ha sempre un legame legato al tempo e alle circostanze.
Allora, Francesco.
Sì.
Vabbè, devo trovare una cuffia da qualche parte perché non. Vabbè, in qualche modo faccio adesso.
Vediamo.
Comunque, io ho delle notizie di rassegna stampa, no? Intanto quella del sacerdote accusato di molestie a Vittorio Veneto. Però io ho una notizia bomba in realtà.
Bene.
Cioè, ho una notizia. Per un attimo, ecco. Se mi arriva qualcosa, perché
no, dovrebbe arrivarti qualcosa, sì, perché
sì, dovrebbe arrivare qualcosa, sì. Niente, io ho una notizia bomba,
sì.
Allora, la notizia bomba in realtà apparentemente è una sciocchezza, è una normalità, solo che noi non eravamo più abituati a quella normalità, per cui diventa una notizia bomba. Allora, Feltre, altri crocefissi presi di mira dai vandali. Questo è un articolo del Gazzettino del 19 giugno 2001. Ebbene, sai, Francesco, qual è la notizia bomba?
Sì.
La notizia bomba è che il Gazzettino non parla di atti satanici.
Beh, come potevo parlare di atti satanici?
Beh, ne ha sempre, scusami, ci siamo fatti un mazzo tanto per un anno e mezzo dicendo che non esistono i satanisti, non esistono i riti, non... Non esistono tutte ste cazzate. La prima volta che il Gazzettino fa un articolo con non è colpa dei satanisti, cioè, minimo è una notizia bomba.
Sì, quello sì.
È una notizia. In effetti, 8 crocefissi divelti, bruciati, fatti a pezzi e alcuni fatti sparire. È un'autentica via crucis e tutto il resto. Di tutto questo, queste vicende, no? Che ultimamente sembra che si siano un po' anche aumentate, ne avevamo già parlato quando è stato verso in aprile, praticamente verso a Pasqua, roba di sto genere. E là è stato lanciato un allarme di sette sataniche, sempre a Feltre. E il consigliere comunale di Feltre ha risposto a questi personaggi: io sono andato dalle forze dell'ordine, mi hanno detto le forze dell'ordine che non esistono satanisti, non esistono atti satanici, qua c'è un discorso preciso di degenerazione, quello che è la società civile, tiratevi su le maniche e vedete un po' di tirar su la qualità della società civile. Questo è il discorso che gli ha fatto l'assessore di Fede, adesso ripeto a memoria, per cui se volete ve lo... Bene, e il Gazzettino, anche intervistando il parroco, dice: lo stesso parroco di Umin Villabruna, Don Pasquale Campigotto, dice: non è più possibile lasciar perdere pensando che si tratti di episodi isolati, la frequenza di tali atti è ormai giunta a un punto tale che c'è da prendere atto, la gente è mortificata, cioè, in realtà è una società civile che i cattolici hanno distrutto e che chiaramente si percuote contro.
Sì, ma d'altronde sai, è anche una cosa normale che queste cose succedano, perché nel momento in cui le persone, e questo è anche proprio del monoteismo, il monoteismo annienta sempre tutto, cancella tutto, cioè il monoteismo non ha nessuna forza in se stesso di capacità di elaborazione, di proposta, di fare le cose, e deve sempre vedere gli altri con la necessità di annientare gli altri, e il monoteismo si può soltanto affermare annientando gli altri. E allora cosa fa il monoteismo? Cancella completamente tutto quanto, crea in nulla il deserto e dopo va a edificare la sua struttura religiosa. Nel momento in cui qualcuno, per rabbia istintiva, naturale, perché logicamente lo spirito umano non è per nulla cristiano, non è per nulla legato al cristianesimo, comincia a ribellarsi, certo che se la prende prima di tutto quel primo simbolo osceno che è il crocifisso, cioè logicamente dal punto di vista estetico il crocifisso è una schifezza incredibile, cioè è una mostruosità dal punto di vista estetico.
Ma anche come simbolo, simbolo di morte, di sofferenza.
Sai, sarebbe come gli Stati Uniti usassero la sedia elettrica o la camera a gas o la siringa dell'iniezione letale come simbolo. Cioè, logicamente, d'altronde, essendo uno strumento di morte, è questo. Ma soprattutto non si è mai verificato in nessuna religione che venga utilizzato un cadavere come simbolo della propria religione, cioè nel senso che sono esistite divinità che sono morte, che sono rinate, e si sapeva, cioè c'erano dei culti anche rituali nell'antichità, così via, in questo senso, ma la fine di questa divinità non è mai stata utilizzata, cioè nel senso sì, questa divinità può essere scomparsa, questa divinità può essere morta, se ne creano nuove, ma la fine, proprio la morte, il cadavere esposto, è una negazione della vita. Magari dal punto di vista proprio della sua psicanalisi, è chiaro che c'è un concetto fondamentale che dice che la nostra cultura tende sempre a seppellire i morti o a metterli in qualche posto in cui non siano raggiungibili, proprio perché la morte non deve contaminare la vita, cioè la morte è la fine della vita, di conseguenza la morte di un corpo fisico, di una persona, non deve contaminare la vita. E di conseguenza si creano dei cerimoniali che sono i funerali per il distacco, si possono creare tutte queste cose, però non possono essere parte della vita, perché appunto la morte è la fine della nostra vita. E il fatto che il monoteismo abbia sempre questo tema così forte, così duro, così orribile, così schifoso del crocifisso, del cadavere esposto, tieni conto che anche verso persone che cominciano ad avere una certa forza, una certa energia, cioè solo della ribellione, della forza della ribellione, certo che si scagliano contro quello. E logicamente, sai, lo fanno soltanto per rabbia, lo fanno perché è un simbolo che gli viene proposto. Certo. E di conseguenza, poi sai, i cristiani hanno l'abile gioco di dire che sono satanisti, ma quelle persone che vanno a distruggere che vanno a distruggere i capitelli o che vanno a distruggere i crocifissi sono state persone che giustamente sono disgustate dal cristianesimo. Oppure, e non sì. Hanno nessun'altra formula con cui manifestare la loro violenza, la loro rabbia. Cioè, non puoi pensare che qualcuno che si rende conto che la sua cultura, la civiltà in cui vive, la società in cui vive è contaminata, è piegata, deformata dal cristianesimo e comincia a vivere, soprattutto in età giovanile, sia così tranquillo e dica vabbè, non importa, cioè la rabbia è così forte, logicamente quando porta in una situazione di rabbia le persone reagiscono con violenza.
Specialmente quando non hai un progetto per costruire il futuro e ti fai trabire di troppo e non sai che cazzo fare quella sera.
Insomma. Sì, ma vedi, il discorso che ti facevo, del discorso che il monoteismo è violenza, non è soltanto un'affermazione che è solo mia, cioè, o che è solo nostra. Perché gli stessi cristiani, gli stessi monoteisti cominciano a porsi questo problema. Allora, è uscito il Micromega, il numero 3 del 2001. All'interno c'è un intervento di Enzo Bianchi. Enzo Bianchi è il priore di Bose, la comunità cristiana di Bose. L'articolo si chiama La malattia dei monoteismi e dice il cristianesimo è diventato intollerante. Punto.
Cioè, è diventato, cos'era ieri?
Sì, no, ma cioè, capito. Non si pone, cioè, dice, allora, l'incontro dei monoteismi richiede che si sappia ascoltare le altrui storie sacre e le tradizioni spirituali. Questo implica il riconoscimento dell'intervento divino nelle regioni concorrenti. Però lui fa l'affermazione, cioè dice, il cristianesimo è diventato intollerante.
Perché ieri cos'era, scusa?
Sì, ma vedi, il fatto stesso che loro stessi si riconoscono che in questa situazione, in questo momento, loro sono intolleranti, cioè, che hanno raccontato le storie, sì, che il monoteismo era cambiato, che il cristianesimo era cambiato, era tollerante, no, a un certo punto fare un'analisi su se stessi, questo qua è il priore di Bose, comunità cristiana, dice fa il cristianesimo è diventato intollerante. E tra l'altro, uno dei versi dice fa i monoteismi fra tolleranza e intolleranza. Cioè, quando mai il paganesimo si è posto il problema della tolleranza, dell'intolleranza? Si è sempre posto il problema della tolleranza. Ma perché? Non perché cercasse la tolleranza, perché viveva la tolleranza.
Sì, era insita, è insita. No?
Sì, ma dove sta dopo il discorso fondamentale? Che tutto quanto deriva sempre dalla Bibbia, e dalla Bibbia è soltanto un atto di criminalità, di violenza. E questo Enzo Bianco dice fa, secondo la Bibbia il primo omicidio è avvenuto nei pressi di un altare e dopo un sacrificio offerto a Dio. Cioè, l'osservazione è anche interessante, implica chiaramente che una manifestazione di atto religioso non è più qualcosa che religge, cioè che lega le persone o che lega le persone fra di loro o lega il Dio, ma crea la distanza fra le persone. Cioè, e questo è un particolare interessante. E allora, e dice sempre questo che un cristiano fa, ed è innegabile che nella storia il monoteismo sia diventato il monoteismo, non la Chiesa Cattolica. Qualcuno dice fa no perché il cristianesimo è un'altra cosa, no perché l'ebraismo è un'altra cosa, o l'islam, dice fa. Ed è innegabile che nella storia il monoteismo, cioè tutti quanti quelli che credono in un unico Dio, sia diventata motivo di violenza e di guerre. Proprio per questo, perché nel momento in cui il primo omicidio viene fatto vicino a un sacrificio al dio del monoteismo, si compie un omicidio e si compie già la prima distanza fra gli uomini, legata a cosa? Alla manifestazione del divino. E si vanno avanti con tutte quante queste considerazioni. Ma vedi, c'era il discorso, sempre diceva, per quanto riguardava il discorso del monoteismo. Il discorso del monoteismo è sempre anche significativo, perché questo fa un'affermazione che Chiara fa. Il problema dell'intolleranza verso gli altri riguarda essenzialmente il cristianesimo e l'islam, in quanto l'ebraismo, pur avendo conosciuto qualche sussurro di proselitismo, non ha sostanzialmente mai interpretato la propria vocazione ad essere luce delle genti, nel senso di quello zelo missionario che ha suscitato in cristiani e musulmani la volontà di rendere gli altri uguali a sé, convertendo l'umanità alla propria fede. Cioè,
delle prime lotte del proselitismo ebraico c'è sul secondo libro della storia criminale del cristianesimo. Sì. Infatti dopo gli ebrei rinunciano al proselitismo, no? Cioè rinunciano alla diffusione del loro pensiero, però inizialmente anche l'ebraismo nel far proselitismo fece un sacco di morti.
E infatti, ad esempio, poi questo testo cosa prende? Questo testo, cioè, dice sì, i monoteisti sono intolleranti, però devono cercare di comprendere il dialogo, e sfrutta l'occasione di ammettere la propria intolleranza per attaccare chi dice che bisogna andare verso un nuovo politeismo. Cioè, perché alla fine si arriva a questo, dice, siccome non parla poi di ammettere, dice, ammettere le colpe, dice, perché però bisogna stare attenti, perché queste accuse le fanno chi vorrebbe un nuovo politeismo, e di conseguenza noi dobbiamo tornare a essere monoteisti.
Ecco, sì.
Ecco, questa è la dimostrazione chiaramente di come vengono impostate il discorso proprio del monoteismo. Cioè, vado a pensare che ad esempio fra le varie tematiche di questo piccolo articolo, che è interessante, e dice chiaramente l'altro, fratello o nemico, cioè nel senso che non si può concepire l'altro, o è un fratello di religione o è nemico, ma non si può concepire l'altro come un altro, cioè, nel senso che non si può dire alle persone tu cosa sei, si deve comprendere cosa sono le persone, no, subito le devi catalogare, o sei mio fratello nella religione in un unico Dio, o sei mio nemico, cioè, e questo è uno dei problemi fondamentali. E basta pensare che ad esempio c'è stato anche un qualcosa interessante che dimostra quanto sia arretrato la capacità di tutti i monoteisti di affrontare la realtà del mondo. Nel 1996 in Marocco c'è stato un colloquio internazionale tra monoteismi e tolleranza, cioè organizzato in Marocco, in terra islamica, e fanno un convegno appunto perché devono trovare un tipo di conciliazione che è inconciliabile, il monoteismo e la tolleranza.
Non ci hanno invitati, vero?
No, assolutamente. Anche perché tieni conto, questo l'hanno fatto in Marocco ed era organizzato da un centro internazionale di ricerca sugli ebrei del Marocco. Cioè, proprio per dire, se tutti i monoteismi legati, insomma. E comunque la cosa più interessante è che soprattutto loro mettono un accenno proprio fortissimo sul discorso proprio della Bibbia, della parola di Dio, e di cercare la verità. La verità. E difatti, vedi, lui fa una citazione che implica anche qual è il concetto che hanno i monoteisti con gli altri. Allora, lui cita una famosa frase della Maschera Bianca che in Vaticano fa, di virgolette, un capitolo doloroso sul quale i figli della Chiesa non possono non tornare con animo aperto al pentimento è costituito dalla coscienza manifestata, specialmente in alcuni secoli, a metodi di intolleranza e persino di violenza nel servizio della verità.
Sì, sì, beh, ma questa è una, sì, cioè, è storica sta frase.
Ma sì, la tengono fuori, cioè, ma implica, sì, noi stiamo servendo la verità, noi siamo la verità, sì, e abbiamo commesso un errore nel servire la verità.
Sì.
Non che la verità fosse falsa, non che la verità fosse bugiarda, non che la verità fosse menzogna, no, era la verità. E siccome noi eravamo al servizio della verità, abbiamo commesso degli errori noi, ma la verità era verità.
Noi abbiamo i dogmi di libertà.
E questo, sì, vedi, e questo qui appunto è, questo articolo fa la malattia dei monoteismi, ma ricordate sempre, come dicevamo legato prima al simbolo del crocifisso come morte, che appunto il monoteismo è malattia in se stessa ed è malattia verso il mondo, cioè logicamente questo priore di Bose non ha termini migliori di definire la malattia dei monoteismi, sì, proprio perché il monoteismo è una malattia cronica.
Vedi, è perché se la menano ancora fra di loro.
Sì.
Però manca pochissimo che ormai arriviamo anche noi e allora non se la possono più menare fra
ma
di loro.
Ma difatti, ad esempio, dicevo, nell'articolo c'è un forte attacco a tutti quanti quegli intellettuali di area francese e area americana che parlano di nuovo esatto. politeismo, cioè, e loro proprio ci va giù pesante, dicono che sbagliano se identificare l'intolleranza col discorso appunto monoteista. Infatti c'è un attacco, lui addirittura attacca proprio anche con nomi alcuni autori, e ad esempio cita ormai il famosissimo nostro ascoltatore James Silman, in cui appunto James Silman dice che solo il politeismo, infatti dice qua, allora, al contrario, il politeismo rifletterebbe la moltiplicità dei popoli, culture e valori, e persino della mente umana, persino, lui mette, cioè, James Silman propone il politeismo come un modello adeguato ad una psicologia che sottolinei la pluralità degli archetipi. E dopo si va sempre ad attaccare anche gli altri teorici di un certo politeismo, cioè che parlano di una rinascita e che si vogliono tirare fuori dal monoteismo.
Ormai, Francesco, gli abbiamo fatto venire fuori la diarrea. Radiogamma 5 sì. sarà piccolina, ma loro sono già la diarrea, non c'è niente da fare.
Sì, infatti, e vedi, dice sempre questo autore, il monoteismo, secondo questi autori, vorrebbe imporre un solo cammino di verità alla molteplicità della vita, rifiutando le differenze e imponendo il proprio di vista come l'unico vero e esercitando così una tirannia sulle coscienze. Cioè, nel senso che il monoteismo si ribella addirittura, qualcuno lo critica, quando dice volete imporre un monoteismo nelle coscienze. Cioè, che paura ti può fare che una persona possa pensare o cercare o avere dei riferimenti culturali? Qual è il pericolo? Cioè, rendi conto che loro vanno a criticare questi teorici perché dicono che il monoteismo impedisce la diffusione delle coscienze delle persone. Cioè, parliamo di coscienza, non dice altre cose. E loro questo dà fastidio. E loro giù a criticare quegli intellettuali che parlano di politeismo.
Vabbè, sono arrivati alla diarrea. Francesco, non c'è niente da fare. Io invece, più terra terra di Francesco, c'è sempre il prete accusato di molestie di Vittorio Veneto. Lavorava con i ragazzini in parrocchia e nei centri estivi ormai da anni, a qualcuno degli adolescenti affidati alle sue cure, però avrebbe riservato negli ultimi tempi attenzioni particolari. Il prete è stato trasferito. Ma più che il prete di Vittorio Veneto, che preti porci che ne sei dappertutto, è soltanto la magistratura che non ha mai indagato adeguatamente, e per indagare adeguatamente sappiamo esattamente cosa significhi. A me mi interessa invece farvi notare, sempre su questo discorso della pedofilia, l'articolo fatto da Il Gazzettino. Stiamo parlando qua di un giornale anticlericale, stiamo parlando di leccaculi del Vaticano, come quelli del Gazzettino. Poi, se hanno qualcosa da dire che non sono leccaculi del Vaticano, quelli del Gazzettino vengono a dirlo a me, che li rinfresco un po' di memoria, li rinfresco. E il vescovo che protesse un prete pedofilo, lo farei ancora? Bene, sovrattitolo del Gazzettino, e per farlo il Gazzettino vuol dire che sei grossa, processato perché non ha denunciato le violenze contro i minori, nessuna parola di, vabbè, Gazzettino usa pietà per i ragazzi, non gliene fotteva un cazzo.
Cosa gli poteva interessare?
Non gliene fregava. Non avevo compreso, dice il processo, queste sono le dichiarazioni del vescovo al processo, non avevo compreso la gravità dei fatti, ha balbettato Monsignor Piccam, visibilmente imbarazzato davanti ai magistrati. Pensavo che padre Bissei, pensate poverino quanto era buono, si fosse limitato a qualche carezza. Ma il vicario del vescovo insiste in aula e dice: io gli ho parlato di atti di pedofilia e ho fatto quanto era il mio potere per sapere di più, ho dunque appreso che c'erano altre vittime, ma niente è stato fatto per identificarle. Perché non avete indagato più a fondo? Non avevate curiosità di saperne di più? Inseste il presidente della corte rivolgendosi a Piccam, al vescovo. No, risponde il vescovo, che pochi istanti dopo ammetterà che se fatti simili dovessero ripetersi oggi non farebbe nessuna denuncia. Allora, il vescovo dice che se ci sono atti di pederastia da parte dei preti non farebbe nessuna denuncia. e volete che io non vada da un prete come noto del coso arcobaleno e non gli sputi in muso perché è un prete, ma gli sputo in muso 3 volte, non una volta sola, perché un miserabile vigliacco, un farabuto, un pezzo di merda, perché lui la pulizia la fa fra i preti, la fa nella sua religione, la fa nel servizio sociale, non va a fare il poliziotto, cioè il lavoro della polizia postale lo fa la polizia postale, il verme come Don Noto è un verme, perché lui non va da Voitila a dire tu non devi stuprare i bambini, è un vigliacco, chiaro?
Beh sai, è un discorso di concorrenza.
Sì, è vero Francesco, purtroppo è vero.
È un discorso di concorrenza.
Sai,
logicamente queste tematiche sono sempre tematiche chiare che dimostrano l'incapacità e il fregarsene delle cose, perché allora rendete conto, un vescovo dice non avevo compreso. Ma questo vescovo se avesse fatto il confessore avrebbe compreso chissà quelli peccati immortali che le persone peccate avrebbero commesso. Non avrebbe avuto problemi nel riconoscere di fronte a una missione di una persona sei in peccato mortale, la tua anima dannata. Cioè, questa cosa gli sarebbe venuta naturale, spontanea. Non ha compreso che un uomo, un sacerdote soprattutto, se torniamo sacerdote, avesse un atteggiamento pedofilo con i bambini e facesse violenza ai bambini. E soprattutto dice chiaramente, fa, se la cosa si ripresentasse io non la rifarei.
Di una gravità immensa. Cioè, e questa dichiarazione il vescovo l'ha fatto in aula davanti al magistrato. Sì. Cioè, rendetevi conto della gravità della faccenda. Cioè, il vescovo, e comunque in ogni caso torno a ripetere un'altra cosetta che non è stata ancora pubblicizzata a sufficienza anche se è uscita, il vescovo quando è stato indagato ha dichiarato chiaramente che la sua attività era dettata da norme impartite dal Vaticano, per cui esiste una responsabilità diretta di Wojtyla nell'attività di stupro dei bambini. Cioè, scusate, ma non so, io sto dicendo una cosa di un'enormità spaventosa, veramente di un'enormità spaventosa, e mi rendo conto che in fondo la gente dice, vabbè, dice talmente fissai davanti al Dio padrone, davanti al quale si mettono in ginocchio, che dice, vabbè, tanto usa il paron, fa quel caso.
Sì, beh, è normale, cioè, nel senso, cioè, il monoteismo porta proprio a questa incapacità che le persone si vanno a perdere in problemi teologici, in problemi di che sono assurdi, che sono, cioè, se non fossero problemi che vanno a distruggere la vita sarebbe da riderci sopra, e di fronte a comportamenti concreti, materiali, che non sono virtuali, cioè che sono reali, che sono nella realtà, che sono tangibili, che sono toccabili con mano, ma cosa vuoi che sia, ma sì, succede, è normale, è ammissibile tutto questo, e poi la gente sta lì ad arrovellarsi ancora la testa con problemi di teologia sull'esistenza del Dio del cristiano che non è mai esistito, insomma. Ma d'altronde, sai, il cristianesimo comincia con la stessa C di criminale, perciò di conseguenza non io ma un tipo come Messori, amico del Papa, sottolineava con contentezza che esisteva che era quasi un sinonimo o la somiglianza tra la parola cristiano in francese, tra la parola chrétien e cretino. E la faceva rilevare lui, d'altronde sai chi è cristiano è volutamente cretino, perché logicamente oltre che avere una responsabilità verso se stesso, che questo è secondario perché ognuno è responsabile delle proprie scelte, commette veramente una serie di atrocità verso una società, verso la cultura, verso il mondo intero, e di questo sono responsabili. D'altronde sai, quando uno compie questo non lo fa perché non lo sapeva. Come disse questo qua, non avevo compreso, ma lo fa perché è un'anima criminale alla fine.
Francesco, vuoi l'ultima chicchetta prima che ti chiamo il telefono? Gli scienziati, Dio, creazione del cervello, i teologi, Dio creato dal cervello, teologi contro gli scienziati.
Sì, ma infatti faranno una guerra di religione, cioè nel senso... Ma questo qua per loro è concepibile, cioè nel senso che i cristiani possono benissimo affermare che le divinità a cui noi facciamo riferimento non esistono, e questo non è un problema.
Aspetta, sono stato sul sito a leggere un articolo di Ratzinger, no? Il quale parlando di Sallustio sugli dèi, no? La natura degli dèi, ci ha tenuto a mettere fra parentesi, però gli dèi non esistono. Cioè, detto da uno che vende un dio, insomma, vende un dio creatore che sei più folle da fuori della testa, ci ha tenuto a mettere.
Beh, già entra in contraddizione con Sant'Agostino, diceva se gli dei dei pagani esistono, ma sono dei demoni.
Sì, appunto.
Perciò c'è, nel senso
sarebbe da bruciare allora. l'arrostitore di uomini.
Ma d'altronde sai, i monoteisti, non avendo nulla dietro, possono inventare tutto. Cioè sono dei zoccolieri, sono dei funnamboli. Sai, quando tu non hai niente dietro, quando sai che dietro di te sei nulla, tu puoi presentare qualsiasi cosa, perché questo, sai, c'è una bella, potremmo parafrasare una frase di Gottfried Benn, un poeta tedesco, che dice: lo smalto sono il nulla. Tu hai solo lo smalto, ma dietro c'è il nulla. Cioè quando tu butti giù questo smalto, dietro ti troverai il nulla.
Va
e
bene.
Questa è la realtà del monoteismo, cioè che sei un nulla in cui viene ammantato, camuffato, presentato, nascosto.
049 700 838, ripeto, 049 700 838.
Sì, trasmissione
magia, stregoneria e paganesimo. Bene Francesco,
sì.
Adesso che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, pronto?
Sono Graziano da Mestre.
Ciao, dimmi.
Ciao.
Volevo chiedervi, ho letto di un personaggio che, di cui parla Crowley, sarebbe la signora Scarlatta di Babalo.
La donna Scarlatta.
E volevo sapere chi è e a quale divinità si riferisce.
Bene, ti risponde per radio, ti risponde per radio Francesco, va bene?
Sì.
Ciao.
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 Dì, vai Francesco.
Allora, io voglio rispondere in maniera indiretta su questa, cioè con una maniera che appizzerebbe Crowley. Crowley è stato un inventore di riti, di comportamenti di divinità. È stato forse il più grande mago del Novecento, in questo senso che ha scoperto che non c'è l'assoluta necessità di rifarsi al passato in maniera letterale. Allora, sulle istruzioni al nono grado dell'otto, lui dice che se anche noi avessimo perso il contatto con gli dèi, se anche noi avessimo dimenticato il nome degli dèi, abbiamo sempre una forza magica che è noi, che siamo noi, con cui può entrare in contatto. Lui dice il sesso, Crowley. E dice chiaramente questo, cioè dice, nel momento in cui tu perdi il nome delle divinità, in cui tu perdi la cultura, in cui tu perdi i ricordi, tu hai sempre la possibilità come uomo tramite il sesso di entrare in contatto con gli dèi. Perciò non possiamo... La donna scarlatta è una invenzione all'interno della sua mitologia, perché lui è un generatore anche di mitologia.
Ciao.
Ciao. Ascolto, eh.
Dimmi.
Bravi.
Grazie.
Continua, Ciao.
Ciao.
Ciao. Di conseguenza, lui, Crowley, aveva l'abitudine di praticare molta magia sessuale e di conseguenza la donna scarlatta apparteneva a questo concetto, cioè nel senso che fosse la grande donna che accompagnava il grande mago nella realizzazione magica. Ma ricordiamo sempre che Crowley diceva ogni uomo e ogni donna sono una stella. Stare lì a cercare di creare una riconnessione continua con tutto un passato o con altre divinità è secondario.
Io sto ascoltando la vostra trasmissione magia, stregoneria, eccetera. Pronto?
Sì, siamo in ascolto.
Niente, volevo sapere, siccome che mi capita rare volte di sentire la vostra trasmissione, perché purtroppo il tempo è quello che è, e volevo sapere i giorni in cui fate questa trasmissione di magia, stregoneria, eccetera. I giorni e gli orari.
Allora, il giorno è solo giovedì.
Giovedì.
Dalle ore 15 alle 16:30.
Sì.
Un attimo, scusami, ma dalle ore 15 alle 16:30 e dalle ore 19 alle 20.
19 e 20 stesso giorno?
Sì, sempre il giovedì.
Perfetto.
Poi se usi internet,
Claudio Simeoni e Francesco Scanagatta.
Niente, ho molto piacere. Io mi chiamo Giovanni Abbi, ma sta sulla strada dei Colli di Padova.
Oh, bene.
Se tu usi internet.
Prego?
Usi internet?
Purtroppo non ho ancora, cioè ho un computer ma non so ancora usare.
Quando andrai su internet, allora cliccando i nostri, cercando Paganesimo, Claudio Simeoni, eccetera, troverai tutto quello che noi diciamo.
E poi mi piace la parola del nuovo paganesimo, se c'è qualcosa di più ridicolo.
Di?
Ma io me ne intendo anche poco di queste cose.
Sì?
Ma parlare di un nuovo paganesimo, che senso ha? Cioè, a un certo momento se uno vuole crearci un Dio e tenerselo per conto suo, se lo fa.
Beh, noi facciamo un lavoro un po' più complesso di questo. Se questo è quello che tu vuoi fare, fai pure questo, però il nostro lavoro non è questo. Va bene?
Va bene.
Arrivederci. Salve.
Vabbè, il discorso è che noi non vogliamo creare, perché la creazione appartiene soltanto al monoteismo. Noi sappiamo che il mondo è divino.
Voglio sapere dove che te trova l'articolo là del vescovo sul Gazzettino di...
L'articolo del vescovo, vediamo un attimo, sul Gazzettino del 15 giugno 2001.
15 giugno
2001.
Dunque viene da Francia, per cui penso che siano le pagine mondiali, insomma.
Ho capito.
Penso, o cronaca.
Comunque tieni conto che il Gazzettino, se vuoi. Ma
parte trovarlo, bisogna fare domanda a Gazzettino.
Su
internet, se tu usi internet, vai sulla pagina Gazzettino, penso gli ultimi 30 giorni ci sia.
Ah, ho capito. Va bene.
Vescovo, chiedi a Paola Vescovo, vedrai che ti viene fuori la selezione dell'articolo.
Paolo ti ha dato la data.
Va bon.
Il Gazzettino, appunto, ha gli ultimi 30 giorni su internet, perciò chi non lo trova in edicola o non può recuperarlo, per 30 giorni ha la possibilità di recuperarlo su internet, perciò insomma siamo ancora in tempo per averlo a disposizione.
Ciao Gianpaolo.
Ciao Claudio.
Ciao.
Mi sorgeva un po' una domanda proprio a me stesso, no? Come si può mettere in dubbio l'esistente? Cioè, è possibile? È così lapalissiano, così vero, proprio reale, perché viviamo nel mondo della realtà, se non erro, non dei sogni, no? Almeno finché sono qui, mi tocco e credo a quello che tocco e che vedo.
Ma attento dove ti tocchi però, Gianpaolo. Attento dove ti tocchi, perché non puoi far peccato.
Certo, certo. E dicevo, no, quale può essere più incredulo di quello che mette in dubbio mediante una religione l'esistente? Non so se riesco a spiegarmi, meglio non riesco a spiegarmi, però non, per me è addirittura catastrofico, che cioè è patologico addirittura che uno metta in dubbio quello che è intorno a se stesso. Riesco a...
Sì,
lapalissiano, è così perfetto, veramente perfetto nel tutto e basta, nell'essere, nell'esistente, in quello che è, punto e basta, no? Che non riesco a capire un fedele che ha fede in una religione. Cioè è un controsenso, non so se rendo l'idea. Io non riesco a mettere in dubbio niente, niente, se non la mia fallacità, il mio limite, quello metto proprio in dubbio, tutti i miei limiti che ho dentro. Ma pensando al tempo, allo spazio, all'esistente, come volete chiamarlo, l'essere, l'esistente, quello che esiste, che mi sta attorno, mettere in dubbio e il perché, il per cosa e come, cioè per me è la contraddizione più tremenda per un credente, proprio andare alla ricerca di una religione che non ha senso, perché il prima e il dopo è quello che è, non mi tocca, anche perché è impossibile che mi tocchi e io riesca a toccare lui e che lui riesca a toccare me, perché io in questo momento qui io parlo con voi altri nei miei limiti, ma quello che è trascorso e quello che verrà non mi tange veramente, non riesco, sono così limitato che dico, basta, non so se riesco a trasmettermi un qualcosa, perché più di così io non riesco, ma quello che io non riesco a fare è il mettere in dubbio un qualcosa che ha, non dico millenni, migliaia, anni luce, basta, chiuso. È molto semplicistico forse il mio dire, preso così alla lettera, ma scaturisce da un qualcosa, no, che ho immagazzinato dentro a furia di analizzare, però l'analizzare ho visto che ha dei limiti, perché naturalmente è basata sull'energia che io posseggo, molto limitata in tutti i sensi, sia a livello intellettuale che sotto il profilo energetico veramente materiale, però non riesco a comprendere, se voi potete darmi una mano, nel mettere in dubbio, per me, basta, non so dire altro, ragazzi, vi ascolto e vi ringrazio la vostra pazienza.
Buona giornata.
Ciao. Sì, ma d'altronde sai, anche gli antichi greci non si potevano mai il problema da dove venga il mondo o perché esista un mondo, ma dato che il mondo esiste, cosa possiamo fare con questo mondo?
Buonasera signori.
Brevissimo.
Sì, sono brevissimo. Voglio dire che noi altri dipendiamo, secondo la cultura che viviamo qui in Occidente, dalla legge ebraica. leggi ebraiche hanno leggi giustizialiste. Se noi altri la trasportiamo le nostre donne, loro sono giustizialiste e poi hanno liberticidio, per cui ci sterilizzano tutti. Questa legge ebraica è una legge monoteista che è fondata sul giudizio degli altri. Il discorso è che anche Miglovic è giudicato che non ha scampo, perché la legge ebraica non ha scampo a nessuno. Il discorso è che è impossibile che la cultura sia basata solamente sulla legge. La legge, ma scherziamo, la legge dell'Antico Testamento è confusa con la cultura e con la civiltà, come se fosse una verità. È una cosa assurda, impossibile. Noi altri non dipendiamo dalla legge, noi altri siamo, rispondiamo alla legge, ma non dipendiamo dalla legge. Cosa vuol dire la legge? La legge, loro hanno la perfezione perché hanno il monoteismo. No, questo non è giusto. Io sono molto tollerante dappertutto, anche di me stesso, però non accetto questo modo di giudicare che non abbia scampo. Io mi sono trovato nella mia vita confuso perché non ho avuto scampo.
Va bene.
Scampo. Okay. Tanti anni l'ho dibattuto nella merda senza aver scampo, perché la legge ti titola. Ti
distrugge.
Va
bene, Alessandro.
Adesso ti rispondiamo, Alessandro.
Ok,
bene.
Ciao, buona giornata. Ciao.
Sai, ma d'altronde, tutti quanti i monoteismi tendono a creare sempre un senso della legge, un senso della morale che diventa assoluto, che diventa unico e che va contro chi
comincia ultima telefonata.
Avere una visione diversa.
Pronto? Dimmi,
mi sento tanto aquila e lupo.
Sì, no, per dare una dimostrazione della incapacità della volontà di dominio del monoteismo, io vorrei utilizzare le frasi che la CEI, gli episcopi italiani hanno rilasciato.
Sì, e chiudiamo morale. Con questo.
Esatto, allora dice fa. E allora, questo significa chiaramente anche dire gli altri devono assolutamente accettare quello che noi vogliamo. E lui dice fa, i vescovi dicono, no, ma se vuoi, se c'è, Claudio, se c'è un ascoltatore. Allora. C'è una vera e propria eclisse nel senso morale. È diventato difficile persino parlare dell'idea del bene come di quella del male, senza suscitare non tanto reazioni, quanto molto più semplicemente una forte incomprensione, chiusi virgolette. Cioè, rendete conto come loro si vanno ad arrabbiare perché ti vengono a raccontare la storia del bene e del male, della una volontà di Dio, e la gente dice che si reagisce o non comprende. Ma come può comprendere una legge che è contraria alla vita? Cioè, questa è l'arroganza di ogni monoteismo. Il monoteismo è una violenza. E la violenza del monoteismo non si manifesta solo nella religione, si manifesta su ogni realtà, su ogni manifestazione della vita, su ogni comportamento, su qualsiasi possibilità. E di conseguenza, vabbè, io vi saluto perché abbiamo un piccolo problemino. Lascio il microfono a Claudio. Sì.
Però un'altra che aveva sbagliato a telefonare. Noi chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesima. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Malostica Vicenza. Noi dobbiamo mettere almeno 2-3 minuti
di pubblicità. Ecco, ricordo che su internet c'è tutto.
Internet trovate tutto, basta che cliccate Claudio Simeoni, Paganesimo, Stregoneria, cioè, trovate in tutti i cose. Grazie
a tutti
per l'ascolto e a risentirci alle ore 19. Ciao.